E come sempre con precisione cronometrica, alle 8:18 minuti, il venerdì mattina sulle frequenze di Popolare Network arriva la sigla del giorno delle locuste. E insieme al sole che si fa largo tra la nuvolaglia che opprime i cieli milanesi in questi giorni, si fa largo l'uomo che come Suarez morde all'orecchio i mercati finanziari. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Chi è che sgagnerebbe volentieri?
In questo momento?
Sì.
Ma, sgagnerei il prossimo presidente della commissione.
Europea?
Sì.
Veramente?
Sì, sì, sì.
Lei tra l'altro mi risulta che in gioventù sia già stato squalificato per aver morso un broker che le proponeva un investimento sui derivati del nickel.
No, non è
Quante
vero.
Giornate le aveva andato?
Infinite.
Infinite. Cioè non ha più potuto
A
mettere
vita.
Piede in campo.
Sì, esatto.
Cari ascoltatori.
Tanto non ci mettevo piede lo stesso.
No, quindi. Evidentemente. Come state? Tutto bene? Siamo qui come sempre, ma siamo qui per l'ultima puntata di questa stagione del giorno delle locuste. Come sapete, quando si sta bene insieme il tempo vola via e quindi poi quando arriveremo alla fine di puntata vi saluteremo, anche perché lei me lo insegna, professore, un giorno ci sei, un giorno non ci sei, quindi purtroppo. Meglio salutare adesso,
esatto.
Piuttosto che guardare avanti e dire vabbè, ci rivediamo, chissà quante cose possono accadere in mezzo, ci stanno le vacanze. Lei che cosa fa, la solita estate nel controsoffitto o 6 settimane di snorkeling alle Maldive?
No, più nel controsoffitto.
Più nel
soprattutto questa
lei
estate.
Se si immerge nello studio dei fondamentali dell'economia.
Esatto.
Lo snorkeling me lo fa nelle dark pool per fiocinare le murene dei mercati. Occhio che anche per immergersi nello studio è sempre meglio aspettare un'ora se si è mangiato.
Ah,
altrimenti okay. Può essere pericoloso.
Viene la biocco.
Sì, potentissimo. Soprattutto immaginando i testi in cui si può immergere lei. Ma visto che stiamo parlando di vacanze, parliamo di voli, perché c'è stato alla fine l'accordo tra Etihad e Alitalia e i più furibondi sono quelli di Lufthansa.
Sì, la Lufthansa è veramente sul piede di guerra, ha diramato proprio pochi minuti dopo la formalizzazione dell'accordo una dichiarazione che non lascia spazio molto ai dubbi sulla posizione della compagnia rispetto all'intesa tra appunto Alitalia e Etihad. La compagnia aerea deve rimanere con una proprietà, un controllo a maggioranza europei, sta alle autorità italiane in prima battuta a fare la valutazione. È vitale che l'Unione Europea e le autorità dei Paesi membri pongano fine alla concorrenza sleale da parte dell'aviazione sussidiata dallo Stato e proibisca l'aggiramento delle regole europee in materia di sussidi.
Cioè più che un comunicato di Lufthansa sembra un comunicato della Wehrmacht questo qua.
Sì, è un comunicato.
Sono più incazzati di Borghezio.
Sono incazzatissimi. Il comunicato, vi ho letto solo alcuni passaggi, cita esplicitamente la distorsione del mercato da parte di soggetti del Golfo, dei paesi del Golfo che mettono in piedi hub aeroportuali che non hanno nessuna aderenza con la domanda di mercato locale, che sono finalizzati solo a drogare il trasporto aereo con un'offerta verso le aree ovviamente più abitate. E quindi la sostanza è che sulla vicenda all'Italia Etihad credo che il faro delle compagnie europee, in particolare di Lufthansa, attraverso la sollecitazione verso la Commissione europea sarà durissimo. La normativa non prevede infatti che una grossa compagnia come Alitalia, con sede in Europa, con operatività in Europa, possa essere venduta a soggetti proprietari di un paese extraeuropeo, e questo ovviamente è quello che formalmente viene rispettato nell'accordo, perché Etihad prenderà il 49%, ma la Commissione metterà sicuramente il naso per capire se questo è un 49% fittizio per aggirare le norme o è una sostanza, e quindi se sarà davvero Etihad a comandare. Io credo che sarà Etihad a comandare nella nuova compagnia.
E poi ci sono gli sceicchi che temono i sindacati. Pensi, gli emiri contro la Camus, uno scontro che non si vedeva dai tempi delle crociate.
Sì.
Se li immagina questi triremi battenti bandiera della CGIL che attraversano l'Adriatico per andare a conquistare la Terra Santa?
Sì, lì la vedo un po' più complessa, non credo che vedremo nessun triremi. Vedremo purtroppo ulteriori 2.259 esuberi, che sono quelli dichiarati in sede di trattativa. Di questi 2.259 esuberi, 1.084 sono di personale di terra, 380 del personale cosiddetto navigante tra assistenti di volo e piloti. Perché nonostante Alitalia sia potenzialmente molto più grande di Etihad sia per numero di apparecchi, cioè di aerei, sia per le rotte, comunque è ovvio che Etihad gode del fatto che in questo momento si presenta con conti leggermente positivi. Stiamo sempre parlando di due lire, perché ha chiuso con un bilancio con un utile di 22 milioni, però è certo che rispetto...
Lei l'ha spulciato tutto quel bilancio lì?
No, non si riesce a vedere bene il bilancio di Etihad perché ci sono un po' di lacune.
Delle macchie di sugo
No, ci sono un po' di lacune nella normativa sulla pubblicazione dei bilanci di queste compagnie, però è evidente che 22 milioni di euro non danno l'impressione che ci siano come dire molte risorse che non siano quelle che appunto arrivano, come dice in questo giustamente Lufthansa, dalle risorse dell'Emirato.
Cioè 22 milioni di euro, tanto per capirci, sono quelli che ci deve mettere la Juve per comprare Morata da Real Madrid.
Ah, ecco, io non avevo questo termine di paragone.
Ma giusto per farsi un'idea.
Giusto per farsi un'idea.
Francamente,
esatto.
Poca roba. Tra l'altro, se Lufthansa si è inferocita per l'acquisto da parte di Etihad di Alitalia, chissà se sapessero che ci sono i tunisini che stanno per prendersi la Lucchini. Cioè, nel caso, chi è che si imbufalisce? I Krupp?
Qui non credo che ci sia particolare preoccupazione nelle operazioni, perché adesso sul tavolo ci sono o i tunisini o gli indiani.
I tunisini in realtà sembrano un po' una sola, detto con il massimo
sì,
del
sì,
rispetto.
Hai perfettamente ragione.
Hanno dato tipo 8 appuntamenti, vuol dire hanno fatto gli sbruffoni, la prendiamo noi, poi non si sono mai presentati.
Hai perfettamente ragione. Alla sostanza, ad oggi, che sembra che appunto la questione relativa ai tunisini in realtà sia chiusa, che non ci sia questa offerta, non sia mai arrivata sostanzialmente. In questo momento sul tavolo c'è un'offerta del gruppo indiano Jindal, che potrebbe essere quello che porta, che arriva a conclusione in tempi abbastanza rapidi. Non sarebbe la prima volta, perché ricordiamo che Tata, che è l'altro grande gruppo conglomerata anche nel settore dell'acciaio, è già presente in Europa e in Italia, e quindi che dai paesi asiatici ci siano acquisizioni soprattutto in questi comparti è praticamente scontato. Adesso sul tavolo finirà la vicenda di Taranto dell'Ilva e vedremo quali saranno le evoluzioni e soprattutto quali saranno gli interessamenti a livello internazionale.
Intanto, lasciando perdere per un attimo la Lucchini e in attesa di vedere se il Senato verrà venduto invece ai Sumeri, parliamo del vertice europeo che è alle porte. La grande domanda è: alla fine ci si flette o non ci si flette?
Secondo me non ci si flette per nulla. Almeno nei documenti ufficiali,
perché i falchi tedeschi proprio non ci stanno?
Sì, non solo loro, io penso che alla fine lì ci sia un asse che non è solo quello della Germania ma anche di una parte di tutta l'asse nordico, diciamo Olanda, Svezia, Danimarca, e quindi è molto probabile che il documento finale, che dovrebbe essere sostanzialmente l'ipotetico mandato politico alla nuova commissione, visto che l'accordo è stato fatto e che nonostante l'opposizione di Cameron, il nuovo presidente sarà Jean-Claude Juncker, l'ex primo ministro lussemburghese, il mandato politico non sarà esplicitamente come vuole Renzi, cioè con dichiarazioni formali a favore della flessibilità. È molto probabile che queste eventuali misure di flessibilità e quindi le voci di spesa che si possono sottrarre dal calcolo del rapporto deficit-PIL vengano definite un po' più avanti e meno sotto i riflettori di quanto non sia l'ultimo vertice europeo della vecchia commissione e fra l'altro anche l'ultimo vertice della presidenza greca, perché dal primo di luglio, cioè tra pochi giorni, inizia la presidenza italiana, il semestre italiano di presidenza dell'Unione.
La fermo solo un secondo perché c'è una breaking news che è stata appena pubblicata sulla home page del Corriere della Sera, un'inchiesta che denuncia i 7 errori più comuni che possono rovinare le vostre insalate. Professore, questo lo approfondiamo poi nella seconda parte perché abbiamo solamente un minuto, e allora anticiperei un argomento in scaletta, perché l'IKEA ha dato la paga in senso metaforico a Obama, cioè IKEA batte Obama 4-0 vero, negli Stati Uniti ha alzato la paga oraria del 17%, lo dice Bloomberg.
Sì, esattamente, Bloomberg ha dato la notizia, che peraltro è una notizia pubblica, nel senso che è stata comunicata con grande enfasi dall'azienda negli Stati Uniti, che ha deciso di incrementare il valore dello stipendio orario del 17%, di fatto anticipando quello che, come dicevi giustamente tu, non è riuscito sinora a fare Obama, cioè far passare l'incremento del salario orario minimo, che era uno degli obiettivi e rimane uno degli obiettivi della sua campagna preelettorale. Non è l'unica IKEA ad aver alzato gli stipendi. Nei giorni scorsi è stata anche Gap, che ha annunciato un incremento del pago oraria a $9.60 e verrà portata a $10 l'anno prossimo, ma sicuramente la mossa di IKEA è molto più consistente, perché ci avviciniamo a quei $10.98 che era uno degli obiettivi dell'amministrazione Obama.
Verificheremo poi in apertura di seconda parte del giorno delle locuste se all'IKEA di Carugate, appresa la notizia, c'è già un presidio di gente incazzata che giustamente vuole l'aumento del 17% delle paghe. Intanto, dopo la pubblicità, la linea alla GR delle 8:30 e poi torniamo, e occhio che c'è una serie di clamorose truffe a chiusura di questa stagione del giorno delle locuste. A dopo. Le 8 e 39 minuti, e mentre il mondo accoglie attonito la notizia dell'addio di Gordon Ramsay a Cucine da Incubo, comincia la seconda parte dell'ultima puntata del giorno delle locuste. One man come in the name of salario minimo garantito, questo uomo è il professor Andrea Di Stefano. Pride in the name of love, erano?
Aspetta, perché
questa la sa, un po' la sa.
Devono essere non i Cure, ma...
Non i Cure, ma... Cinque.
Non me lo ricordo.
Quattro.
Benissimo.
Tre.
No, non me lo ricordo.
Due.
Confesso.
Quelli di Bo? Di Bo?
No, di Bo chi?
Di Bo? E Luke, azzarda. Quelli di Bono?
Gli U2,
perfetto.
Ce l'avevo sulla punta della lingua.
Mannaggia, era proprio lì, ce la poteva fare, proprio all'ultima puntata. Ma complimenti per lo sforzo e complimenti per aver accettato volentieri questa sorta di test invalsi per entrare nel grande palcoscenico della vita che è stato
anche
sottoposto.
Perché ha messo davanti al microfono, che dovevo fare?
No,
stavo cercando di concentrarmi su un'altra roba.
Tipo?
Stavo cercando di leggere con attenzione un servizio di Bloomberg sull'annuncio dell'incremento dei tassi di interesse americani.
Ma stia buono ogni tanto.
C'entra con quello che dobbiamo dire adesso.
Sì, ma si distraga, non è che si può passare tutta la vita con gli occhi iniettati di sangue sui dati proposti da Bloomberg.
No, figuriamoci.
No, perché poi alla fine uno sbiella come Suarez. A proposito di Suarez, lo raccontavamo l'altra sera a Bola Profonda, quando era ragazzino e la sua fidanzatina lasciò l'Uruguay per andare in Spagna, lui, distrutto dal dolore, tornò a casa e rimase per ore e ore piangente, abbracciato a un enorme tigre di peluche. Lei ce l'aveva il peluche?
No, non ce l'avevo.
Cioè lei dormiva abbracciato a delle statue in bronzo di Marx e Engels?
Sì, qualcosa di simile.
Qualcosa di simile. In esterni?
O
glieli hanno portati a casa?
No, a casa.
Ha rischiato di morire schiacciato sotto quelle statue di bronzo.
No, non erano statue di bronzo, erano volumi.
Volumi? Che tristezza. Va bene, allora torniamo ai dati di Bloomberg, perché sono dati che il mondo conosce, ma che sono pur sempre sorprendenti rispetto a quella che era stata strombazzata come la crescita progressiva dell'economia americana. Si è registrato il peggior trimestre dal 2009, il PIL ha perso il 2,9%.
Sì, il PIL americano ha perso il 2,9%, quello che è ancora più rilevante è che la previsione era un meno 1, e quindi è la prima volta in assoluto, dicono le agenzie, che viene compiuto un errore così drammatico nella previsione da parte del Dipartimento del Commercio. La ragione principale la riassume molto bene Bloomberg Business Week, che dice buone notizie sulla spesa sanitaria provocano la caduta del PIL degli Stati Uniti, e quindi è un esempio secondo me estremamente interessante.
Esatto, spieghi perché non mi torna.
Lo spiego benissimo. Nel primo trimestre di quest'anno, anche per effetto della riforma Obama dell'Affordable Care Act, gli americani devono decidere quale tipo di assicurazione prendere. C'era stato anche un po' di casino con il sito che non funzionava, eccetera eccetera. Fatto sta che questo ha rinviato di un po' le decisioni e ha spostato un po' dalla spesa. Per la precisione, i statistici del governo prevedevano un incremento del 9,9% nella spesa sanitaria nel primo trimestre, e invece la spesa sanitaria è crollata, ha avuto un calo di quasi 2 punti. Siccome la spesa sanitaria negli Stati Uniti, paese che non ha l'assistenza sanitaria pubblica, vale la bellezza di 6,4 di alcune decine di miliardi di dollari, nel solo primo trimestre c'è stata una spesa inferiore di 6,4 miliardi di dollari. Questo di fatto ha prodotto la caduta del PIL, cioè ha prodotto una contrazione del PIL americano, per che appunto i cittadini non hanno ancora provveduto a acquistare una nuova assicurazione sanitaria, che tra l'altro in prospettiva dovrebbe permettere di ridurre i costi per i cittadini della spesa sanitaria, che come è noto è la più alta al mondo, è prossima al 20% del PIL.
Ma guarda un po', chi l'avrebbe mai detto? E se gli americani
dovrebbe far piacere questo dato, mi sembra potrebbe diventare una specie di emblema per chi sostiene la decrescita, no? Nel senso che se meno spesa sanitaria provoca la caduta del PIL, è la dimostrazione che il PIL effettivamente è un parametro estremamente pericoloso e molto sbagliato.
Peraltro c'è anche un dato che riguarda i consumi, e uno più specifico che riguarda le case, perché se gli americani stanno comprando meno assicurazioni sanitarie, invece tornano a comprare le case, e la fiducia è ritornata ai livelli pre-crisi. Riparte il mercato immobiliare, le vendite di case balzano del 18,6%, che è l'aumento mensile maggiore dal gennaio del 1992. L'ultima volta che gli americani hanno cominciato a comprare case all'impazzata è venuto giù il mondo, ricordiamolo.
Sì, hai perfettamente ragione, e infatti non è tutto, come dire, rose e fiori quello che emerge da queste statistiche, però è sicuramente interessante il fatto che la ripresa del mercato immobiliare sia appunto collegata al fatto che la disponibilità economica degli americani si sposta da un settore di spesa di consumi, come può essere appunto quello della spesa sanitaria, verso il mercato immobiliare, che è stato sicuramente favorito anche da una caduta dei prezzi e da una ripresa delle attività di concessione di mutui. Da questo punto di vista è appunto importante quella notizia che stavo leggendo mentre mi chiedevi degli U2, e cioè il fatto che il presidente della Federal Reserve di St. Louis, che non è particolarmente importante, però fa parte del board della banca centrale, James Bullard, in un'intervista a Fox Business Network ha annunciato che gli Stati Uniti possono decidere di aumentare i tassi di interesse nel prossimo marzo. Ha persino dato un target anche temporale, che vuol dire che la banca centrale sotto Janet Yellen sta decidendo di usare in modo molto preciso, molto determinato, la sua capacità di politica monetaria, ridurre gli acquisti con il famoso del quantitative easing attraverso il tapering, e nello stesso tempo prevedere e annunciare con largo anticipo la possibilità che ci possa essere un leggero incremento dei tassi di interesse a partire da marzo. Questo per dare un segnale di raffreddamento rispetto appunto a questo rischio di nuova bolla immobiliare.
E a proposito di bolle immobiliari, di cui spesso e volentieri abbiamo parlato negli ultimi mesi qui al Giorno delle Locuste, c'è la Banca d'Inghilterra che ha messo i limiti ai mutui proprio per timore di una nuova bolla sugli immobili.
Esatto, ha dato un giro di vite che per ora sembra non avere particolari effetti sui mutui in Gran Bretagna. Il comitato della banca ha stabilito che solo il 15% dei mutui potrà avere un rapporto tra debito e reddito del 4,5 o superiore, e ha chiesto agli istituti di credito di imporre test più severi per verificare se chi contrae un mutuo sarà poi in grado di rimborsarlo a tassi di interesse più elevate. Questo è un tentativo, è la prima volta in assoluto che una banca centrale mette addirittura parametri così stringenti nelle procedure di concessione dei mutui, ma è estremamente significativo perché arriva dal paese che in assoluto sta vivendo la più forte bolla immobiliare a livello internazionale. I prezzi delle case nel Regno Unito sono cresciuti su base annua del 9,9% con un più 20% solo a Londra, e questo evidentemente sono alcune settimane, lo raccontiamo quasi ogni settimana dai microfoni del Giorno delle Locuste, che si arrivano allarmi sul rischio appunto bolla sul mattone in Inghilterra.
Cari amici della Banca d'Inghilterra, se volete una soluzione precisa ed efficace, trasformate tutti i cittadini di Sua Maestà in precari italiani e state tranquilli che non verrà erogato più neanche mezzo mutuo, e quindi sarete finalmente sereni di fronte al rischio della bolla immobiliare. Ma intanto torniamo all'Argentina, perché è arrivato un altro no alla dilazione sui pagamenti, e di dilazione francamente l'Argentina avrebbe bisogno, perché complessivamente dovrebbe pagare 120 miliardi di dollari.
Esatto, lo scontro con i fondi avvoltoio rischia di mandare nuovamente in default l'Argentina. Proprio questa notte è arrivata un'ennesima decisione negativa rispetto alla richiesta, che sembrava più che legittima, dello Stato argentino di dilazionare i pagamenti ai cosiddetti fondi avvoltoio, quelli che hanno rastrellato il debito argentino che era stato nel frattempo declassato per effetto del primo fallimento, della prima dichiarazione di insolvenza. E adesso dall'Argentina arriva questo allarme che se Buenos Aires dovesse rispettare la sentenza americana dovrebbe pagare ben 120 miliardi di dollari, e il ministro dell'economia Alex Kicillof ha anche detto che si tratta di una cifra conservativa. Quindi la mancata sospensione temporanea della sentenza mette l'Argentina a rischio di una crisi economica molto pesante, visto che per ora sia la presidente Kirchner sia il ministro dell'economia hanno negato qualsiasi nuovo default, e quindi hanno detto che comunque l'Argentina cercherà di rispettare questa, che a me sembra una sentenza veramente clamorosa e gravissima, perché di fatto viene privilegiato il diritto dei fondi avvoltoio rispetto a quelli di alcuni decine di milioni di argentini. Un ottimo segnale di quello che potrebbe accadere se andremo a siglare tra Europa e Stati Uniti il trattato di libero scambio, il famoso TTIP.
Nel senso che?
È nel senso che il trattato prevede esattamente alcune clausole che permettono alle aziende che si ritengono danneggiate da una normativa di un paese di poterle portare in giudizio il paese.
Ah no, quindi pensavo che siglando il trattato ci fosse un automatismo, noi vi facciamo siglare il trattato e voi ci date 120 miliardi di dollari.
No, non c'è un automatismo rispetto a quella
vicenda.
Ma c'è una conseguenza possibile, è evidente che si entra in questo capitolo, cioè la legalità privata che è superiore agli interessi di un paese.
In realtà l'Argentina un modo ce l'avrebbe per recuperare quei 120 miliardi di dollari, fare come il premier giapponese Abe, che ha deciso di puntare tutto sui giochi d'azzardo, legalizzare i casinò, costituire un'economia attorno alle ludopatie. Ma adesso non abbiamo tempo di approfondire il caso giapponese, perché dobbiamo entrare negli ultimi sei minuti di questa stagione del Giorno delle Locuste nel capitolo inchieste, truffe e via di questo passo. Partiamo da quella più clamorosa, perché Barclays è sotto inchiesta del procuratore dello Stato di New York con accuse pesanti di manipolazione del mercato e pratiche illegali.
Sì, diciamo subito che la novità rilevante è che per la prima volta si tratta di un'inchiesta sulle dark pools, di cui abbiamo parlato anni fa da questi microfoni, forse per primi in Italia, cioè le famose piscine nere, i mercati paralleli privati costituiti dalle banche, quelli dove si fanno anche operazioni di trading ad alta frequenza, accusati più volte di manipolare i mercati. Bene, il procuratore capo di New York ha messo sotto inchiesta Barclays per pratiche illegali nel trarre, tradere, nel manipolare il mercato attraverso appunto le dark pools. Il segnale è stato talmente pesante che oggi, stamane, il Financial Times sottolinea che Deutsche Bank e UBS sarebbero pronte a lasciare immediatamente le dark pools, cioè il segmento delle dark pools, e accederle per il timore che queste cause, che lo ricordiamo stanno costando centinaia di miliardi di dollari di contenzioso e di danni, possano ripercuotersi sull'intero sistema di questi famosi mercati paralleli legalizzati dalle nuove normative.
Quella che a me piace molto è la maxi truffa dei gioiellieri in Cina, cioè questi sono fatti dare 15 miliardi di dollari con delle garanzie farlocche.
Sì, questa sembra una roba alla napoletana, diremmo, cioè un po' tutto è Peppino che cercano di vendere il Duomo o il Colosseo.
Dopodiché moltiplicata al cubo, perché le dimensioni sono quelle cinesi.
Esatto, perché 25 grandi imprese cinesi attive nel settore della gioielleria e dell'oro avrebbero ottenuto prestiti per oltre 15 miliardi di dollari presentando garanzie false costituite da transazioni inesistenti. Questo è quello che sostiene il National Audit Office di Pechino. E in pratica le operazioni nel mercato delle materie prime sono ampiamente utilizzate in Cina come strumento collaterale, come strumento per ottenere finanziamento. Le dimensioni però di questa truffa sull'oro sono veramente rilevanti, perché 15 miliardi di dollari non sono proprio due lire, insomma.
E a proposito di truffe, sono riusciti a truffare anche il santuario di San Francesco di Paola. Il consulente finanziario si era rivolto con lo sguardo più francescano del mondo ai frati, gli ha fatto investire tutti i soldi del convento in titoli ad alto rischio, gli hanno sequestrato 28 fabbricati, 8 terreni, 10 automezzi e 17 conti correnti per un totale di quasi 3 milioni di euro a questo signore.
Sì, si chiama Massimo Cedolia o Cedolia, e secondo gli investigatori era appunto il gestore del fondo del santuario di San Francesco di Paola, e avrebbe fatto di fatto quello che voleva con le risorse raccolte al santuario, che adesso si trova senza una lira o senza un euro, per meglio dire, perché appunto o è stato tutto investito in fondi a rischio oppure è stato accumulato dall'accusato, che comunque si è difeso dicendo che sostanzialmente lui aveva fatto solo il bene del santuario.
E per chiudere il capitolo truffe, è finito nel mirino con 16 denunce per truffa aggravata e anche diffamazione il re delle startup digitali italiane.
Sì, è una vicenda abbastanza emblematica, la storia di Max Ruggeri, nome molto noto nell'ambito delle startup digitali, che era diventato molto famoso perché dopo aver studiato ingegneria elettronica al Politecnico e aver fatto un passaggio al Media Lab dell'MIT a Boston, aveva lavorato a San Diego e si era creato una grossa credibilità nel settore anche in Italia. Adesso è inseguito dalla bellezza di appunto 16 denunce per truffa aggravata e diffamazione che sono state presentate il 6 giugno alla Procura della Repubblica di Milano. Lui ha chiesto scusa a quelli che l'hanno denunciato, ha detto che restituirà i soldi, ma è abbastanza significativo del fatto che anche nelle start-up si annidano persone che poi sono finalizzate esclusivamente a raccogliere denaro, perché Ruggeri sarebbe finito, o meglio avrebbe contribuito a far finire alcuni start-uppari, come vengono chiamati, in un giro di usurai, e non avrebbe più nemmeno lui i soldi da rimborsare a quelli che si ritengono truffati.
E alle 8 e quasi 56 minuti, lo possiamo dire con certezza, è finita anche una nuova stagione del Giorno delle Locuste. Domani chissà, domani vedremo, domani accadrà. Professore, è stato bello.
Bellissimo.
Se ci mette un filo di entusiasmo.
No, è stato
in più.
Veramente molto bello.
Allora a questo punto
non
vi diamo appuntamento alla prossima settimana, al prossimo venerdì, vi diamo un appuntamento col futuro, e come sempre accade, perché ormai gli ascoltatori lo sanno, per qualunque domanda, per qualunque curiosità, citofonare di Stefano, l'indirizzo del professore lo trovate su tutti i più importanti.
Stefano@valori.it. È più semplice.
Ah, si fa scrivere. Quest'anno niente citofono? Preferisce la mail?
Sì, preferito.
Fa un salto tecnologico?
Beh, insomma, vabbè, sempre preferita.
Peccato, a me, io ero molto affezionato alla bella tradizione del citofono. Ascoltatori, grazie di tutto per esserci stati. State bene, fate buone vacanze e poi se ne riparla più avanti.
Buona estate.
Ci metto un qualcosa di
buona
più.
Estate, buona estate.
Vabbè, almeno nel tono. Grazie professore, grazie a voi, grazie alla Radio del Network che sono state con noi. Finisce qua questa stagione del giorno delle locuste. Buone vacanze, arrivederci.
Buona vacanza, arrivederci.